Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del diritto alla riparabilità con il Parlamento europeo che muove un passo importante in questa direzione. Parliamo del MES, della riforma del MES recentemente approvata che sta facendo molto discutere in Italia e della giornata internazionale della disabilità. Va bene, cominciamo dal principio. Perché appunto qualche giorno fa l'Unione Europea ha fatto, insomma, ha mosso un passo importante nella direzione del diritto alla riparabilità e dell'economia circolare. Ne parla il magazine Economia Circolare, che è un magazine nato da pochissimo, da veramente poco tempo, che vi consiglio vivamente di leggere se vi interessa il tema dell'economia circolare, ovviamente. E praticamente il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per garantire ai consumatori lo smontaggio, la riparabilità e l'allungamento della vita, dei prodotti elettrici ed elettronici come smartphone, ma anche vari tipi di elettrodomestici, lavatrici, frigoriferi e così via. Sapete che, è sempre più difficile riparare gli oggetti e non è un caso che sia così, si chiama obsolescenza programmata ed è quel modo che molte aziende hanno di progettare i propri prodotti in modo che abbiano una sorta di scadenza, nel senso che li progettano per durare poco, perché in un'economia basata sui consumi, un oggetto che dura poco, che quindi si rompe facilmente, che quando si rompe è molto difficile da riparare, consente alle aziende di vendere più oggetti perché avrò un turnover, avrò un ciclo di vita degli oggetti più breve, quindi dovrò comprarne sempre di nuovi e quindi permettere alle aziende di produrre sempre nuovi oggetti, magari nuovi modelli. Poi c'è la differenza tra obsolescenza programmata e obsolescenza percepita, ma insomma, senza cadere nei tecnicismi, il punto è che con il voto dell'Europarlamento si va nella direzione, si va fortunatamente nella direzione opposta rispetto a questa tendenza e l'Europarlamento dice che bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono la riparazione e il riutilizzo dei prodotti. Nello specifico si fissa alcuni obiettivi, la risoluzione fissa alcuni obiettivi che sono migliorare la riparabilità, prolungare la durata dei prodotti, incoraggiare scelte di consumo sostenibili e promuovere una cultura del riutilizzo. E, per realizzare questi obiettivi, le case produttrici inevitabilmente dovranno introdurre alcune novità. Ad esempio, fra le proposte dell'Europarlamento, un'etichetta obbligatoria ben visibile sulla confezione del prodotto che fornisca informazioni sul grado di riparabilità, probabilmente con un punteggio, magari da 1 a 10, come recentemente deciso in Francia con una normativa che entrerà in vigore proprio questo gennaio, il gennaio prossimo venturo, e anche indicare oltre al grado di riparabilità la durata stimata di ciò che stiamo per acquistare, in modo che chiunque possa scegliere un prodotto anche in base a quanto viene stimata il suo ciclo di vita, per non comprare cose che magari dopo 2 mesi sono già rotte. Inoltre, nel momento dell'acquisto di un prodotto elettronico, il consumatore dovrà poter accedere facilmente a ulteriori informazioni, qui non viene specificato come, ma informazioni sulla disponibilità dei pezzi di ricambio, sul costo medio delle componenti che si possono sostituire e così via. E le case produttrici devono impegnarsi a rendere leggibili e accessibili le istruzioni per riparare e smontare ogni prodotto. Cosa succede adesso? Adesso in realtà la palla passa alla Commissione europea che dovrà recepire queste linee guida e di fatto renderle operative introducendo una nuova normativa. Probabilmente si esprimerà su questo argomento nei prossimi mesi, ancora non sappiamo esattamente quando, ma diciamo il Parlamento europeo ha fornito delle linee guida, delle direzioni, anche alcune elementi più specifici e adesso tocca alla Commissione europea, scusate, legiferare. Comunque è un ottimo passo in avanti, un indiscutibile passo in avanti verso l'economia circolare, che è l'unica economia che possiamo immaginare, perché negli ecosistemi Sappiamo bene che tutto è circolare, l'unico flusso lineare, o perlomeno che possiamo approssimare a lineare dal nostro punto di vista di terricoli, è la radiazione solare in entrata e la radiazione termica in uscita dal sistema Terra, ma poi tutto il resto rimane lì dentro e sostanzialmente si trasforma in dei cicli circolari. Quindi sapete, no, abbastanza conosciuto l'etimologia di economia, che significa dal greco le regole della casa. Ecco, ci siamo inventati regole diverse rispetto a quelle della casa in cui abitiamo, quindi regole lineari in una casa in cui tutto funziona in maniera circolare, e ovviamente è un po' come mettere un quadrato dentro un cerchio, no? Ce lo puoi anche far stare a forza pigiando, però dopo un po' si rompe. E quindi ecco, molto bene che l'Europa stia andando in questa direzione con una serie di normative. Non è la prima, c'è tutto il pacchetto sull'economia circolare, ma questa è particolarmente interessante per quanto riguarda i consumi elettrici e elettronici, insomma, la cui percentuale sta crescendo, tant'è che c'è un problema anche di rifiuti elettronici, perché non si sa bene come smaltirli, come recuperare i materiali al loro interno, e visto che anche si stanno esaurendo un sacco di materie prime usate per fare questi dispositivi, normative del genere sono fondamentali. Quindi, chapeau per il Parlamento europeo. Va bene, passiamo ad altro e parliamo un attimo del MES. Mesi fa avevamo dedicato una rassegna speciale per spiegare che cos'è e come funziona il MES. Ve la lascio fra gli articoli segnalati se volete capirci un po' di più. Comunque, in due parole, il MES è il meccanismo europeo di stabilità ed è un sistema attraverso il quale l'Europa si dota di un fondo nel quale i paesi ogni anno versano una quota in maniera proporzionale alla grandezza della propria economia, e questo fondo di fatto serve per aiutare i paesi in difficoltà economica o finanziaria, in crisi economica o finanziaria. Ovvio, non è così semplice come insomma, spiegato in due parole così, nel senso che questi soccorsi che riguardano soprattutto il settore bancario, tant'è che il MES viene spesso chiamato in modo un po' dispregiativo fondo salvabanche invece di fondo, insomma, invece di meccanismo europeo di stabilità, non sono aiuti gratis, ma vogliono in cambio spesso riforme strutturali in una direzione tendenzialmente di austerità, per intenderci. In tutto questo caos pandemico, la riforma del MES era passata un po' in secondo piano, anche perché adesso tutti i paesi sono in difficoltà e il MES servirebbe relativamente a poco, tant'è che ci sono stati appunto il Recovery Fund e tutti questi altri interventi emergenziali all'interno dell'Eurozona. Però fatto sta che comunque questo lunedì, i ministri delle finanze dell'Eurozona, riuniti dopo mesi, hanno trovato un accordo sulla riforma del MES, la riforma che permetterà, fra le altre cose, che venga anticipata di 2 anni, quindi dal 2024 al 2022, l'entrata in vigore del cosiddetto paracadute o backstop per il fondo salvabanche comune, che questo invece si chiama proprio così, fondo salvabanche comune, che è una sorta di branca del meccanismo europeo di stabilità. In Italia la cosa ha causato spaccature nei 5 Stelle e vari malumori all'interno comunque del Parlamento. Berlusconi aveva detto che l'avrebbe appoggiata questa riforma, poi ha fatto dietro front dopo che Salvini ha fatto la voce grossa, ma comunque al di là delle dinamiche politiche che insomma ci interessano fino a un certo punto, è utile o non è utile il MES? È utile o non è utile questa riforma? Serve a qualcosa? È un po' lo stesso discorso di ieri. Serve a questo sistema per stare in piedi così com'è. Quindi è utile per non far crollare tutto. Il che, come dicevamo, va anche bene, solo che se al tempo stesso non introduciamo elementi fortemente trasformativi del sistema, curativi del sistema, stiamo solo ritardando e rendendo più fragoroso il crollo. Nella system dynamics, nella dinamica dei sistemi, la scienza che studia le dinamiche dei sistemi, c'è una dinamica particolare chiamata Seneca Cliff, dirupo di Seneca, che è quell'andamento tipico di alcuni sistemi per cui c'è una crescita graduale e dopodiché, una volta arrivato all'apice, il sistema invece di scendere altrettanto dolcemente, gradualmente, crolla in maniera verticale. Per questo il nome dirupo di Seneca, con riferimento anche a una lettera che mandò Seneca, ma insomma, senza starvi a spiegare troppo. Ecco, il rischio di norme come questa che tengono in piedi un po' con gli elastici i sistemi barcollanti della finanza pubblico-privata, il sistema del debito degli stati, è proprio questo, cioè tenere qualcosa insieme, cercare di farlo andare avanti senza modificarlo, di farlo continuare esattamente uguale a come è sempre stato, finché a un certo punto non è più possibile tenere insieme questa roba con lo scotch e questa cosa crolla e ovviamente più in alto siamo arrivati e più il crollo sarà fragoroso. Va bene, ieri è stata anche la giornata mondiale della disabilità, per cui ho raccolto una serie di articoli interessanti e questa è l'ultima. Insomma, l'ultima serie di notizie del giorno, l'ultima notizia del giorno, usciti su varie testate che affrontano, che parlano di questo tema. Ve ne segnalo due in particolare, uno pubblicato su Internazionale che parla della situazione delle persone con disabilità durante questa pandemia, quindi con l'isolamento sociale, la difficoltà in alcuni casi anche ad accedere a beni essenziali o nel caso di ragazzi e ragazze più giovani, anche dei problemi a volte ad accedere alla didattica a distanza, insomma è molto ben fatto e molto completo come articolo, quindi leggetevelo se vi va ovviamente perché affronta bene una tematica molto importante. E un altro articolo di vita.it su un argomento che in Italia è ancora molto spesso un tabù, ovvero la sessualità e il diritto alla sessualità delle persone con disabilità. Quindi niente. Ve li segnalo, se volete ve li andate a leggere e ve ne segnalo anche qualcun altro. Detto ciò, io sono arrivato alla fine di questa puntata, abbiamo sforato come al solito, ma vabbè, ormai sarete abituati. Perciò vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io me ne rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!